Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Rispose: guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è prossimo. Non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine. Poi disse loro: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e grandi segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Avete ascoltato bene questa parola del Vangelo che parla del giorno grande e terribile, cui faceva riferimento anche il profeta Malachia all'inizio di questa celebrazione oggi, come un commovente verrà il giorno del Signore. Avete ascoltato quali sono i segni che Gesù dice che fanno parte non dell'ultimo giorno, ma del tempo della fine, o meglio, del tempo che noi chiamiamo fine dei tempi, cioè del tempo che va dalla Pentecoste fino all'ultimo giorno, alla parousia, alla manifestazione grande del progetto di Dio in definitiva, quella che culmina col giudizio universale. Un tempo dalla Pentecoste fino a quel giorno in cui ci saranno terremoti, pestilenze, carestie, come avete visto, le abbiamo anche viste queste cose, fanno parte di questo tempo. Questo vuol dire che queste cose che accadono non sono legate alla fine del mondo, ma sono segni che ci sono durante il tempo, quelli che noi chiamiamo fine dei tempi, cioè da quando Gesù è risorto e si è manifestato fino all'ultimo giorno. C'è una frase qua che vi sembra di poter interpretare a favore della teoria secondo la quale il terremoto è castigo per qualcuno? Siamo d'accordo su questo? Né terremoti né altre cose. Semmai molte delle cose, non i terremoti che accadono, ma molti dei terremoti che facciamo accadere noi nelle relazioni con gli altri, molti terremoti che noi alimentiamo nelle nostre famiglie, quelli che hanno la capacità di rompere i legami, di rompere ogni accordo, ogni patto, ogni alleanza, quelli semmai sono legati ai nostri peccati. E il castigo là non è il terremoto, il castigo là è la solitudine che proviamo e che facciamo provare al prossimo. È la solitudine che facciamo provare ai figli, a causa delle nostre scelte libere e liberate, liberanti, per nessuno liberanti. Sono libere solo per noi e per i fatti nostri. Quello è un peccato, quello è un castigo, ma porta il castigo in se stesso, non certo i cataclismi. Ora, tuttavia, tutte queste cose che accadono ci occorrono, ci fanno comprendere quanto tutto sia instabile. Guardate che Gesù, quando ha cominciato a fare questo discorso, si trovava nel Tempio di Gerusalemme e c'era tanta gente là e c'era questa realtà magnifica, questo Tempio ricostruito da Erode, più bello di quello di prima, veramente meraviglioso. E Gesù dice, guardate, questi doni votivi, tutto questo oro, questo sfarzo, non resterà pietra su pietra. Gli ebrei sapevano a cosa si riferiva, perché? Perché l'avevano già visto accadere, sapevano già che nella loro storia tutto era stato tolto dal Tempio, già era stato distrutto un Tempio, quello che era stato ricostruito, anche più grande, tuttavia portava in sé la limitazione della propria grandezza, direi. Gesù dice loro, questo Tempio cadrà, non rimarrà pietra su pietra. Quando la Chiesa ascolterà queste parole scritte da Luca, il Tempio era già caduto, era già arrivato il 70 d.C., già era stato distrutto da Tito il Tempio, non era rimasto veramente niente di niente che stesse in piedi nel luogo più santo di tutto Israele, cioè nel luogo che dava a Israele la sua identità, nel quale ogni israelita poteva specchiarsi e riconoscersi. Se c'è un Tempio, c'è un Dio in mezzo a noi. Se c'è un Dio in mezzo a noi, io so con chi mi relaziono con Lui. Siccome gli uomini avevano cominciato a non relazionarsi più con Lui, questo Tempio gli è stato tolto. Tuttavia, pur tolto questo Tempio, un'altra occasione era stata data a ogni uomo per poter conoscere la volontà di Dio. Questa volta più prossima a ciascuno, più vicina alla vita di ciascuno. E qual era questa occasione? Ce lo dice Gesù quando parla con la Samaritana al pozzo di Sicar, lo ricordate? Quando la Samaritana gli chiede, ma dove dobbiamo adorare? Qui dove stiamo noi Samaritani o dove sta Gerusalemme con il suo Tempio, dove state voi? Gesù risponderà d'ora in poi, né qua né là, ma in spirito e in verità. Cioè, ormai l'adorazione o il Tempio, se vuoi, vi seguirà ovunque, perché questo Tempio sarà presso di voi. Questa relazione con Dio non avrà più bisogno di un luogo, ma avrà bisogno della vostra vita, dentro la vostra esistenza. Allora tu capisci che il giudizio su questo mondo è stato già operato, che tutte le cose che ci circondano portano già con sé la morte, ma tuttavia c'è dentro di noi, come Dio aveva stabilito per Adamo all'inizio della creazione, c'è dentro di noi un criterio nuovo che può rinnovare tutte le cose, e questo criterio parte dalla consapevolezza che c'è in noi la sapienza di Dio. Avete ascoltato che dice Gesù alla fine di questa pagina? Quando vi metteranno in prigione, non vi preparate discorsi, io vi darò intelligenza e sapienza per rispondere alle cose giuste. Come ce la dà? Apriremo la bocca e parleremo lingue così anche per miracolo e diremo cose miracolose. Ce l'ha già data questa sapienza, dimora presso di noi, dimora nel nostro stesso spirito. Noi non siamo più erranti, vaganti così nella storia come persone che non hanno riferimenti. Noi siamo in relazione con Dio grazie allo Spirito che ci ha dato. Allora vediamo un po', se è così, che cosa ti è chiesto di fare in questo tempo? Prima che venga annientato tutto, che cos'è che ti viene chiesto? Se non che tu cerchi questa dote che ti è stata data e la metta a frutto, se non che tu permetti che tutta la tua vita ricerchi la perla preziosa che è stata posta al centro della tua esistenza, che è la relazione con Lui. Tu sei stato riscattato, c'è in te una voce che parla, tu non la riesci neanche a sentire, con gemiti inesprimibili si sta facendo ascoltare, ma questa è chiamata a dire le cose del cielo, a dire le cose di Dio, a fare un giudizio sulla storia. Questa voce, questa parola ti è stata data perché tu rimetta a posto tutte le cose. Questa è la nostra vocazione. Noi cristiani siamo nel mondo per rimettere insieme i frammenti spezzati della storia. Noi cristiani siamo qua non perché siamo migliori, ma perché abbiamo questo spirito, e questo spirito ci permette di mettere insieme anche grandezze che insieme non starebbero. Siamo noi gli uomini del discernimento, e questo lo facciamo a servizio di tutti gli uomini. Ma se noi non abbiamo discernimento e viene qualcuno e si avvicina anche nei tempi calamitosi e terribili, che cosa possiamo dire? Che cosa diremo? Come si salveranno gli altri a causa della nostra? Che sapienza avremo se ancora dobbiamo capire qual è la nostra, l'oggetto della nostra speranza? Dobbiamo ripartire da qua. Dobbiamo ripartire da qua. Non concentratevi sulla fine del mondo. Non c'è dato di sapere come sarà. Forse potremmo credere qualcosa di meraviglioso, così come si evince anche dalla scrittura, e cioè che quel giorno Dio ci avrà fatti pronti per Lui. E quello che noi vedremo scendere dal cielo, la Gerusalemme celeste, si specchierà sulla Gerusalemme terrestre. Non saremo condannati, saremo sposati per sempre. Ora studiati di entrare in questo progetto. Trova tu il modo e il linguaggio per sposare questa vocazione che Dio ti ha dato come cristiano. Rendi il tuo occhio penetrante, perché guardi la storia e la interpreti. Rendi il tuo cuore abbastanza ampio, perché tutti vi possano dimorare. Rendi la tua sapienza sempre più luminosa, perché gli uomini non cadano sotto le loro colpe e i loro peccati. Non giudicare, non mormorare, non andare mai contro il tuo prossimo. E soprattutto, e qua vorrei farti arrivare anche quello che il Papa ha detto recentemente, qualche giorno fa. Passa dalla fede mentale, quella di soli propositi, a una fede concreta, a una pratica autentica. Veda chi ti incontra, il volto di Cristo. Non metterti a fare cose con sorrisi e canzoni e atteggiamenti irenici così, che non servono a niente. Produci piuttosto quello che attiene alla tua speranza. Mostra ciò che è legato alla tua vita di fede. Gli altri se ne accorgeranno. Vedranno il volto di Cristo, anche se tu sei un poveraccio, come sicuramente siamo tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre salvato.
Padre Santo e misericordioso, mentre attendiamo il giorno del giudizio, dona a questa generazione sapienza e intelligenza, perché sappia interpretare i fatti della storia e riconduca tutti gli uomini, i lontani e i peccatori, nel tuo gregge, perché non si sappiano più smarriti, giudicati, allontanati o esclusi. Padre, la tua Chiesa, il luogo di riconciliazione per tutti gli uomini, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa. Secondo la sua raccomandazione, la nostra fede diventi concreta, pratica, tutti gli uomini si sfamino di questa sapienza. Facci allontanare dalla fede intellettuale, moralistica, quella che giudica e divide, quella che non è capace di generare vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che ci hanno fatto del male, per quelli la cui memoria ci mette sempre in difficoltà. Ti preghiamo, Padre Santo, di aprire il nostro cuore al perdono. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone che sono in difficoltà, per quelli che stanno vivendo momenti difficili in questo tempo, in cui le condizioni di vita, il freddo, tolgono la speranza. Degnati, Padre Santo, di consolare i tuoi figli nel bisogno, e fa di noi strumenti di questa consolazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, riempili di ogni benedizione, mettili al riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ciò che turba la loro esistenza, ma mettili al riparo anche dalla rilassatezza, dall'ignoranza delle cose tue, dalla mediocrità. Fa di questo tuo popolo un resto di Israele, sacerdoti e profeti per questo tempo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.